ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. È una puntata interamente dedicata al potere e alle sue fatali conseguenze, quella di oggi, perché ci occuperemo della tragedia politica per antonomasia, il Macbeth di William Shakespeare, da cui Giuseppe Verdi seppe trarre uno dei suoi lavori giovanili più amati ed eseguiti. La musica racconta con intensità drammatica la vicenda dei coniugi assassini senza dare loro tregua fino alla follia e alla morte. Nella nuova produzione dell'opera in scena a Basilea, il regista Herbert Fritsch prova però a svelare il lato comico nascosto nella cupezza tragica di una vita senza redenzione. Una lettura fin qui inaudita che trova supporto nell'approccio alla partitura di Dirk Kaftan sul podio della Symphony Orchestra Basel e di cui ci racconteranno tutto le musicologhe Vincenzina Ottomano e Angela Ida De Benedictis, che per noi hanno assistito ad una delle innumerevoli recite che si succedono senza quasi interruzione fino al 28 di marzo. Cambiamo decisamente musica poi nella seconda parte della trasmissione, perché torniamo a parlare di musical con Eugenio Tassitano, che per i tipi di Arcana Edizione ha dato alle stampe un corposissimo dizionario del musical al cinema intitolato Lo spettacolo comincia. Noi invece partiamo da Giuseppe Verdi e dal suo Macbeth. Il celeberrimo duetto fra la Lady e Macbeth, il Pugnal la riportate ovviamente dal Macbeth di Giuseppe Verdi. L'esecuzione era quella di Ian McNeil nel ruolo del protagonista e al suo fianco Ether Engebretson. Sul podio della Symphony Orchestra Basel c'era Dirk Kaftan. Per noi in sala questa volta non una, ma ben due critiche musicologhe celeberrime, famose ai nostri microfoni e non solo. Angela Ida De Benedictis, che faceva gli onori di casa in quanto residente a Basilea, e al suo fianco Vincenzina Ottomano, che ritroviamo dopo l'apparizione scaligera qui da noi nei nostri studi. E non so a quale delle due, forse a Vincenzina Ottomano proprio, chiederei un'introduzione minima sulla storia dell'opera, ma soprattutto sul successo di quest'opera nel corso del Novecento, la sua riscoperta, l'affermazione e perché oggi ancora è così amata.
Sì, infatti si tratta di un'opera estremamente particolare, del cosiddetto Primo Verdi, un punto di svolta in quella che è la concezione drammaturgica musicale di Verdi. Ricordiamo che la prima assoluta dell'opera andò in scena al Teatro della Pergola di Firenze il 14 marzo 1847, poi Verdi, come spesso accadrà anche in altre opere, viene chiamato al Teatro Lyrique a Parigi, per cui non solo fa una versione francese dell'opera, ma rimaneggia buona parte del testo della partitura per il 1865 e arriviamo ad una traduzione italiana nel 1874 al Teatro alla Scala in questa cosiddetta seconda versione. È un'opera molto particolare, ne parleremo anche più in dettaglio commentando la messa in scena di Basilea, e questo in un certo senso ha un po' frenato quella che è la sua storia performativa. Infatti non si stabilizza subito come opera di repertorio, dovremo aspettare diciamo due periodi fondamentali poi di vera e propria riscoperta nel Novecento. Una avvenne un po' in un periodo particolare della storia italiana, siamo nel pieno del fascismo, quando c'è una riscoperta dell'opera in contesti di sperimentazione, di messa in scena, penso al Maggio Musicale Fiorentino oppure all'Opera di Roma, siamo tra il 33 e il 38, per poi avere una vera e propria fioritura come opera e come messa in scena nel dopoguerra. Fondamentale, diciamo, la produzione scaligera con l'interpretazione di Maria Callas nel 52-53 con la regia di Carl Ebert, per poi arrivare in Scala con la celeberrima collaborazione di Claudio Abbado e Giorgio Strehler del 75, e da lì in poi l'opera viene sdoganata e anche reinterpretata da quello che viene chiamato il regiteatro del secondo Novecento.
Sì, bisognerebbe dire che proprio nel regiteatro, soprattutto quello tedesco, addirittura pre-bellico, pre-seconda guerra mondiale, che Macbeth trova una sua prima manifestazione contemporanea. Proprio queste letture danno una chiave nuova di accesso all'opera, e forse è un po' quello che mi pare di capire è successo a Basilea. Chi delle due se la sente di raccontarci un po' che cosa si è visto, che tipo di drammaturgia è stata applicata a questo dramma a fortissime tinte shakespeariano?
Allora, ci posso tentare io. Qua a Basilea abbiamo visto una sorta di Macbeth allo specchio, nel senso che quello che è il dramma di Macbeth, la storia anche psicologica, il destino, la scelta, l'ambizione, è diventato una specie di quadro comico. Il regista Herbert Fritsch più volte, con movimenti piuttosto che scene, piuttosto che con soluzioni di interpretazione, portava a ridere il pubblico, appunto cercando quella che possa essere così la parola più giusta. Forse userei quasi burlesco, nel senso, però appunto anche qua la parola burlesco poi ci può far pensare appunto all'ultimo Verdi quasi, invece qua c'è proprio un calcare la mano su anche la voglia di portare il pubblico a sorridere, però fatto non perché la piega del dramma, appunto la banalità del male, no, è fatto proprio quasi in maniera carnacialesca, ecco.
Cioè, mi sembra di capire da quello che racconta la professoressa Angela Ida De Benedictis che ci sia molto presente l'aspetto del grottesco. Volendo trovare una coerenza nella lettura di Herbert Fritsch, è questa la direzione?
Ma leggendo anche un po' quello che dichiara nel programma di sala, o comunque avendo ascoltato anche le interviste che ha rilasciato, l'idea sarebbe quello di ritornare ad una sorta di archetipo del teatro elisabettiano dove il comico e il tragico convivono. Quindi la sua idea è un po' di rifarsi a quello che era la pratica shakespeariana. Ricordiamo che il regista nasce come attore, lui stesso dichiara di aver interpretato Macbeth come Macduff in altre produzioni, e quindi di un po' riscoprire questo archetipo. E lo fa però appunto in una chiave, come diceva Angela Ida De Benedictis, di rivoltare come uno specchio quello che è invece la tragicità dell'opera di Verdi, a partire dalla scenografia e anche attraverso l'assenza di qualsiasi oggetto scenico, ma soprattutto nel caricare tutta una serie di gestualità degli attori, cantanti, che diventano delle vere e proprie marionette. Quindi tutta questa idea, più che grottesco, è proprio di una ricerca forzata di comicità, perché il grottesco si delinea in altri modi nell'opera stessa di Verdi, pensiamo soltanto alla presenza delle streghe. Invece qui proprio l'idea precisa è quello di trovare una sorta di caricatura comica nei gesti e nei significati che il regista stesso pone nella trama di Verdi e di Shakespeare soprattutto.
la terribile aria La luce langue di Lady Macbeth dall'opera di Giuseppe Verdi. Anche questa era una registrazione effettuata durante la prova generale dell'opera in scena a Basilea, con la voce di Ether Engebretson accompagnata dalla Symphony Orchestra Basel sotto la direzione di Dirk Kaftan. Di questa produzione stiamo parlando con Vincenzina Ottomano e Angela Ida De Benedictis, e si parlava un po' delle questioni registiche della drammaturgia. Entriamo un po' più nel vivo della materia. Che cosa si vedeva, Vincenzina Ottomano?
Allora, l'impianto scenico di Herbert Frisch rispecchia un po' quelle che sono state le sue tendenze, diciamo, nelle ultime produzioni, ossia di avere il pubblico posto davanti ad una scena unica. Quindi anche per i nostri radioascoltatori dobbiamo immaginare un palcoscenico dove c'è un'unica scena che è tracciata da 5 archi di luce LED rossa, che, pensandoci bene, ci riflettevo, quasi richiamano un po', se ricordate, la sigla dei Looney Tunes, i cartoons, no? Questi questi cinque cerchi di luce rossa che soltanto nella parte del vaticinio, nella foresta, diventano verdi, quasi proprio appunto a richiamare le piante della foresta, ma l'impianto scenico è davvero tutto giocato su questi cinque semicerchi che da un lato diventano un po' una cornice di teatro nel teatro, come se ci fosse un altro tipo di cornice oltre quella del palcoscenico, dall'altro funzionano quasi come unico punto focale rispetto a quelli che sono tutti i costumi dei personaggi. I personaggi hanno dei costumi neri tutti quanti, tranne Lady Macbeth, che ha invece una veste bianca, quasi come uno specchio tra purezza e malvagità, e questi costumi hanno molto dei costumi elisabettiani, con questi grossi colletti plissettati,
le gorgiere,
e questo viene mantenuto sia per i cortigiani, addirittura per l'interpretazione delle streghe invece i costumi vengono arricchiti con dei veli sulla testa, di modo che questo dovrebbe ricreare l'aspetto del fantastico, di quello che è sovrumano. La cosa interessante, leggendo anche un po' le critiche che sono apparse sulla stampa, molti critici hanno anche posto l'accento sulla gestualità. Ora, la gestualità ovviamente era una componente essenziale di quest'opera. Verdi scrisse lettere a Barberini e Vasselli proprio dicendo: dimenticatevi la musica, pensate alla parola, no? Sì. Quindi l'aspetto della recitazione era importantissimo, e qui invece l'aspetto della recitazione è quasi volta alla stilizzazione. Ecco, dobbiamo immaginare dei movimenti molto rigidi. E anche, ad esempio, nella scena del brindisi ci sono questi gesti di danza, dicevamo con Angela, commentavamo, sembrano quasi tirolesi, no? Nel senso, sì, davvero, sì. È fatto come un effetto continuo di voler provocare e straniare.
È un contrasto veramente quasi a cartone animato, quasi un contrasto grafico, sì. Proprio che c'è in questi personaggi, in come sono vestiti. Prima appunto Vincenzina diceva vestiti in maniera elisabettiana, vestiti di nero, però poi ci sono questi visi bianchissimi, mm-hmm. con le guance evolutamente rosse, poi l'assenza totale di oggetti di scena. Per 4 atti noi vediamo sempre questa dimensione scenica con i personaggi sempre vestiti nella stessa maniera, e non hanno appunto nulla mai in mano, non ci sono oggetti di scena, non hanno nulla, e quindi tutto è mediato da questa azione che diventa in sé coreografia in un certo senso.
Difficilissimo tra l'altro per i cantanti recitare senza oggetti, cioè bisognerebbe essere veramente Laurence Olivier, non so.
Se fosse solo
il pugnale, non c'è il pugnale, il brindisi non c'è il calice.
Calice, ottimo.
E la cantante, notavamo con Vincenzina appunto questi gesti quasi a danza tirolese, e lei la soprano, tra l'altro bella voce davvero, uh-huh. però che deve sempre spingere con i piedi, piuttosto appunto sempre battere i piedi. Aia. Come se fosse un ritmo aggiunto alla dimensione sonora della partitura di Verdi. E c'è da chiedersi, chi non conosce il Macbeth?
Sì.
E vede questo Macbeth, è la domanda che è rimasta aperta. Chi non conosce il Macbeth e vede questo Macbeth con scena unica per 4 atti, con nessun aiuto, appunto l'oggetto scenico aiuta a capire il dramma, a capire quello che c'è dietro il dramma, quello che c'è anche dietro le parole, dietro la musica di Verdi. E appunto mi sono chiesta, uscendo, chi non conosceva l'opera, che cosa ha capito dell'opera?
Cosa rimane di Verdi? Cioè, questa è la domanda fondamentale. nel momento in cui andiamo ad ascoltare un'opera del genere e una messa in scena del genere, possiamo parlare di messa in scena o dobbiamo parlare di ricreazione? Secondo me questo è il punto centrale.
Rientriamo nel teatro di Basilea che Angela Ida De Benedictis conosce molto bene e di cui soprattutto conosce il pubblico. Come ha reagito questo pubblico? Al di là delle risate, perché poi alla fine quello che ci interessa è l'opera è piaciuta, hanno applaudito oppure ci sono state contestazioni?
No, contestazioni assolutamente no, ma anche le critiche in generale sono critiche molto positive. Il pubblico era visibilmente contento, anzi devo dire che lo smarrimento, il nostro smarrimento,
certo, è aumentato.
Per fortuna condiviso tra me e Vincentina Ottomano, perché altrimenti sarebbe stata dura. Invece eravamo circondate da persone che comunque erano molto contente, visibilmente soddisfatte, però al di là delle persone che avevamo intorno in sala, in generale le critiche sono state per lo più molto positive. Fa parte appunto della tipologia di regia, appunto quelle, prima dicevo, teatro e reghi, che sono molto amate qui a Basilea. E tra l'altro c'è un aspetto che finora non abbiamo nominato, però forse la particolarità del teatro di Basilea è che è appunto trifunzionale. Noi abbiamo il teatro, però è opera, prosa e danza.
Certo.
Quindi a volte si tende a leggere l'opera quasi come se fosse teatro, come se fosse prosa. E questo era più nella direzione quasi di una messa in scena di teatro di parola che di opera. E forse questo appunto comunque fa capire perché la ricezione sia stata così positiva.
Quindi una produzione, dicevamo, tutto sommato accolta bene dal teatro, però veniamo ai cantanti, a questo punto all'esecuzione, al direttore d'orchestra, al coro.
Dal punto di vista esecutivo, la mia impressione è di avere dei cantanti molto bravi.
Bene.
Macbeth, Ian McNeil si è distinto assolutamente su tutto il cast, a mio avviso, soprattutto perché il problema fondamentale è stato un problema di dizione, sia del coro sia dei cantanti, quindi molto spesso c'era un problema proprio di comprensione del testo in un'opera dove il testo deve essere intelligibile e Verdi ha fatto di tutto per renderlo intelligibile. E invece Macbeth, Ian McNeil, era parecchio bravo in questa espressione teatrale della parola. Bravissima anche Iter Anne Braxton, anche se appunto lì la questione dell'addizione comprometteva un po' delle scene in cui la capacità proprio attoriale nella pronuncia diventa essenziale, soprattutto la sua prima apparizione della recitazione vera e propria della lettera che riceve dal marito diventa un po' problematica. Quello che un po' forse penalizzava non solo il coro ma anche la direzione musicale era di dover andare incontro a tutta questa caricatura.
Certo.
Quindi molto spesso la scelta dei tempi non era proprio felice, troppo veloci, proprio si accentuava anche nelle cabalette o quando il ritmo ovviamente è un po' più sostenuto ma veniva eseguito in maniera caricaturale. Da un punto di vista, diciamo, generale, anche la direzione musicale si legava all'idea registica, però anche questo pone un po' dei problemi.
Credo che abbiamo detto veramente tutto e non so se me la sento di farvi la tradizionale domanda del ridotto: vale la pena di prendere l'auto, il treno, l'aereo, il velocipede e andare a Basilea a vedere quest'opera? Ecco, forse come avete fatto voi è il caso di andare in coppia.
Sì, si va in coppia.
Però io direi di sì.
È molto bello. Vale la pena perché oltre
vale
tutti i discorsi che abbiamo fatto, ovviamente io e Angela Ida De Benedictis non siamo assolutamente due integraliste.
No, si sa molto bene, certo.
Filologa, anzi, tutt'altro la nostra concezione. Quello su cui abbiamo tanto discusso, e questo è bello che si possa tanto discutere, certo, su una messa in scena, su un'idea, quello che ci mancava un po' rispetto ad altre anche messe in scena, Callisto Bieto, Morabito e tutti questi registi che cercano di superare i limiti,
sì,
è la tenuta dell'idea.
Questo.
Il problema è quanto questa idea, questa visione registica possa avere una tenuta fino alla fine.
Un'ultimissima cosa, prima di tutto la mia risposta è: vale la pena? Sì, perché appunto più ce n'è anche di letture e anche di pensieri su una interpretazione, su una messa in scena del genere, meglio è, assolutamente va vista. Vincenzo diceva: siamo aperte, non siamo integraliste. Quello che però non teneva fino alla fine era un po' anche la commissione delle due versioni. Cioè, io personalmente mi sono chiesta il perché della commissione di queste due versioni e se la scelta non sia più legata a una voglia di leggere quest'opera in questa dimensione appunto grottesca che non invece a una scelta dettata da invece ragioni più profonde, musicali, come dovrebbe essere quando si mette in scena un'opera.
Con quest'ultimo ascolto tratto dal Macbeth di Verdi in scena a Basilea cambiamo decisamente musica per la seconda parte del ridotto e torniamo a occuparci di musical, branca contemporanea dell'opera potremmo dire, ma in una sua versione molto particolare, ossia quella dei musical per il cinema, perché vi presentiamo un dizionario dei grandi musical cinematografici intitolato Lo spettacolo comincia, pubblicato da Arcana e firmato da Eugenio Tassitano, grande esperto della materia al quale diamo il benvenuto e chiediamo per iniziare se davvero il musical al cinema sia un genere a sé.
Beh sì, certamente il musical cinematografico è un genere a sé, insomma degno di un libro, perché intanto perché appunto alcuni musical nascono direttamente per il cinema, mentre all'inizio del cinema sonoro si faceva soltanto una versione cinematografica di un musical teatrale, e con il tempo, appunto come sappiamo, sono stati creati appositamente per il cinema moltissimi musical.
Tantissimi musical, tanti ce ne sono in questo dizionario che consta di ben 500 e passa pagine, che spazia in tutti gli angoli del mondo, e devo dire che l'introduzione al dizionario pone alcune serissime considerazioni teoriche e anche estetiche. Come funziona la musica del musical e come ascoltare un musical? Perché c'era bisogno di chiarire questi punti?
Beh, soprattutto perché il pubblico italiano, diciamo, è un po' refrattario al musical. C'è una parte del pubblico che non li ama, anche se ama la musica,
sì,
ma non ama particolarmente il musical. Allora ho cercato un po' di indagare anche su queste motivazioni, anche per capire come mai è così difficile per una parte del pubblico apprezzare questo genere. E ovviamente il motivo principale è che il musical richiede un livello molto alto di sospensione dell'incredulità da parte dello spettatore.
Certo.
Ecco, questo è il motivo principale.
Eppure il musical ha delle melodie meravigliose che sono entrate nel nostro quotidiano, potremmo dire, e anche molto orecchiabili, se vogliamo dire così.
Non c'è dubbio che fare un viaggio nel musical significa fare un viaggio sul grande canzoniere mondiale. Se ci limitiamo solo al musical statunitense, al musical hollywoodiano e di Broadway, tantissime canzoni che noi conosciamo sono nate da musical, magari neanche ce lo ricordiamo, ma è così. Insomma, quindi c'è un enorme tesoro di canzoni che oggi tutti amiamo, nascono per il musical.
Musical però è un cappello, diciamo, molto ampio, che va in qualche modo declinato, lo fa Eugenio Tassitano sempre nell'introduzione, distinguendo tra sang-through musical, backstage musical, film opera e tanti altri. Ci potrebbe raccontare che cosa sono queste categorie?
Perché il musical, diciamo, racchiude tante tipologie, no? Tanti sottogeneri. Il musical, diciamo, in senso stretto, quello che conosciamo un po' tutti, non so, ad esempio Cantando sotto la pioggia o anche il più recente La La Land,
sì,
appunto sono declinati in questo modo, cioè che appunto ci sono dialoghi, ma ci sono anche le canzoni e le danze, e solitamente sono ambientati in un contesto che è al di fuori del teatro, no? Al di fuori dell'ambiente teatrale, mentre il backstage musical racconta generalmente la formazione di uno spettacolo teatrale, quindi di un musical teatrale. Ecco, si racconta il dietro le quinte, quindi davanti e dietro le quinte di uno spettacolo, quindi dalle prove fino alla sua messa in scena. Questo è il backstage musical. E poi ci sono tanti altri generi, anche il sang-through musical significa che è un musical interamente cantato, come può accadere per esempio in West Side Story.
La materia dunque si presta ad un'amplissima tassonomia, e il libro peraltro è suddiviso in 6 parti. Di questo naturalmente parleremo dopo, però volevo chiedere a Eugenio Tassitano intanto di spiegarci in che modo ha scelto le voci che ha messo in questo libro, e quindi le schede che ha preparato, i musical che ha deciso di includere.
Allora, i musical sono schedati, insomma, musical prodotti in tutto il mondo, quindi io mi sono preoccupato anche di fare un viaggio che racchiudesse anche il musical europeo, che è molto importante,
certo,
e anche appunto il musical asiatico, soprattutto indiano, e sappiamo tutti che la cinematografia indiana è piena di musical, ma sono andato anche in America Latina e persino in Africa ho trovato qualcosa. Questo libro è diviso in 3 grandi parti, cioè musical, diciamo, indispensabili,
sì,
cioè che qualsiasi spettatore dovrebbe vedere almeno una volta nella vita, quelli consigliati, che comunque sono sicuramente da vedere, e quelli segnalati che magari possono essere interessanti anche se non del tutto riusciti. Poi c'è una parte che riguarda i film sulla danza e i danzatori, i film operistici, ma anche i film contenenti degli inserti musical, perché ci sono registi che comunque hanno flirtato con il musical, anche se i loro film magari non si possono classificare così, ma ci sono dei film con una scena musical, per esempio il recentissimo C'è ancora domani di Paola Cortellesi ha una scena musical.
America. long as you stay on your own side.
Free to do anything you choose.
Free to wait tables and change shoes.
Everywhere crime in America, organized crime in America, terrible time in America.
You forget I'm in America.
I think I go back to San Juan.
I know a boat you can get on.
Bye bye.
Everyone there will give big cheer.
Hey!
Everyone there would have moved here.
Avrebbe neanche bisogno di essere presentato. Questo era America da West Side Story ed è una delle tante schede che troverete nel libro di Eugenio Tassitano, Lo spettacolo comincia, dizionario dei grandi musical cinematografici pubblicato da Arcana, di cui stiamo discutendo con il suo autore. Dicevamo, sei grandi categorie, le tre principali sono film indispensabili, film consigliati, film segnalati, e allora chiedo a Eugenio Tassitano di attingere alla sua grande esperienza e di raccomandarci per ognuna di queste prime tre categorie una visione insospettabile.
Vabbè, insospettabile diciamo per chi ama il musical, quindi ovviamente dovrei omettere film famosissimi,
certo,
come The Blues Brothers oppure Jesus Christ Superstar. Ecco, posso citare Sete Eterna, questo film indiano del 1957, che a mio avviso è veramente un grande capolavoro di un regista che non ha fatto molti film, si chiamava Guru Dutt, però devo dire che è un film che io trovo meraviglioso.
Perché?
Da tutti i punti di vista. Perché intanto è un ritratto davvero impietoso della società indiana, quindi è un film fortemente drammatico in cui quest'uomo che è un poeta si ritrova totalmente isolato dalle persone che lui insomma pensa che dovrebbero essere vicine a lui. C'è proprio questo conflitto che si genera tra lui e una società totalmente corrotta, totalmente immorale, diciamo. E poi le sue canzoni esprimono veramente il suo stato d'animo prostrato, addolorato da questa situazione. Però è un film molto emozionante.
Poi,
molto.
Seconda scelta.
Seconda scelta dai film consigliati, quindi.
Sì, sempre insospettabili. Però, naturalmente.
Ok, insospettabili, un film messicano, Aventurera. Aventurera è un fiammeggiante melodramma che fa parte sempre di una grande stagione, perché tanti paesi hanno avuto una grande stagione del musical, e questo parla di una ragazza che praticamente diventa orfana e purtroppo finisce in una specie di cabaret, diciamo, equivoco.
Ah.
E da lì quindi praticamente questa ragazza si trasforma, perché a quel punto alimenta la sua sete di vendetta per la sua situazione. Quindi è un melodramma fortissimo con canzoni che si svolge appunto in questo posto, in questo locale, che è davvero sorprendente. Quindi insomma lo segnalo senza problemi.
E per concludere, poi, dai film segnalati.
Sì. Film segnalati, beh, potremmo pescare per esempio anche un film italiano, per esempio Basta guardarla, con Aldo Giuffré e Maria Grazia Buccella, che racconta il mondo dell'avanspettacolo italiano. Lo racconta molto bene, insomma, questo mondo, insomma, scalcinato di artisti che sbarcano il lunario con grande difficoltà.
Come avete visto, ci sono tantissimi titoli che non abbiamo mai sentito o che forse abbiamo dimenticato. Ci sarebbe anche da chiedersi come poterli vedere. Dietro le quinte, Eugenio Tassitano mi ha detto che molto di aiuto gli è stato YouTube, perché adesso su quel canale si possono trovare veramente tante cose insospettabili. Ma noi ci salutiamo con ancora un altro titolo, Eugenio Tassitano, che ha scelto lei, Arrivée des camionneurs, da Les Damoiselles de Rochefort del 1967, e la domanda è: perché questa scelta?
Perché è uno dei grandissimi musical europei, e non solo. È tratto da Josephine, questo musical di Jacques Demy, con le meravigliose musiche di Michel Legrand. Un film stupendo che io non mi stancherò mai di guardare, con grandissima musica. Il cinema musical europeo e soprattutto francese ha dimostrato che c'era una via alternativa a Hollywood, e Jacques Demy è stato uno dei grandi protagonisti, assieme a un grande musicista come Michel Legrand.
E allora noi ringraziamo infinitamente Eugenio Tassitano per essere restato con noi. Vi ricordo che insieme a lui abbiamo parlato del suo libro Lo spettacolo comincia, dizionario dei grandi musical cinematografici, pubblicato da Arcana. E allora, Eugenio Tassitano, grazie.
Grazie, grazie a te dell'invito e grazie a tutti.
Mi ré mi do, mi, si, mi, la, mi, sol, mi, fa, fa, mi, fa, re, fa, do, fa, si, fa, la, fa, si, la, si, sol, si, fa, si, mi, si, re, si, sol, fa, sol, mi, sol, re, sol, do, sol, si, sol, do, si, do, la, do, sol, do, fa, do, mi, do, la, sol, la, la, fa, mi, fa, fa, re, do, re, mi, do, si, do, re, sol, fa, sol, la, 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 sol, si, la, 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 si, do, re, do, la, fa, mi, do, la, fa, sol, sol, fa, sol, mi, sol, re, sol, do, sol, si, sol, la, do, si, do, la, do, sol, do, fa, do, mi, re, do, re, si, re, la, re, sol, re, fa, re, fa, mi.